da te?
Io ho preso semplicemente degli appunti, cioè una relazione si tratta di, come dire, di appunti su quattro campi di discussione che magari affronteremo insieme. Ed è fondamentalmente alcune note su Marx, alcune note sulla definizione di conricerca, un tentativo di mappare questi nuovi modelli di valorizzazione e poi anche alcune note finali sul debito che secondo me sono parte della discussione, soprattutto magari di domani. E poi ho cercato di, come dire, provincializzare tutto questo mappando anche un po' autori o aree che non sono magari molto vicine a noi, che sono più anglosassoni, sono una parte, come dire, di climi culturali diversi. E sono partito da questo testo di, per farvi un esempio, da questo testo di Mirowski, in cui, pubblicato in inglese, che si chiama More Heat Than Light, dove Mirowski spiega come all'interno di Marx, secondo lui, ci siano appunto due modelli del valore, che questi due modelli del valore che Marx usa siano stati influenzati dalla scienza del suo tempo. Lo porto come esempio appunto, come dire, dell'influenza di un modo con cui approcciare Marx che noi rovesciamo. Si dice Mirowski che in Marx si ha appunto una misura termodinamica e una gravitazionale del valore, una ispirata a Carnot e una a Newton, una metrica e una topologica, una basata sui cavalli di vapore e una sul campo di forze, una basata sul tempo di lavoro e una sul lavoro socialmente necessario. È chiaro che nessuno di questi due modelli si cuce perfettamente addosso al lavoro vivo, per quanto ci riguarda. Sulla questione ancora oggi ci si dibatte, come in una camicia di forza. Ma c'è proprio in questo quadro che la rottura rappresentata dalla biopolitica Foucaultiana è conseguenza dell'introduzione del diagramma del potere come campo di forze, come macchina sociale astratta che va a sostituire il modello delle vecchie macchine termodinamiche. Questo è il passaggio, insomma, l'innovazione biopolitica di Foucault e Deleuze. Anche se questa ambivalenza del testo marxiano è vera, e ogni lettura del palinsesto scientifico sempre affascinante, non è dalla prospettiva delle scienze dure che si dovrebbe cominciare a leggere Marx. Uno degli errori di Mirowski e del suo sodale Georgescu Regen, che è l'ispiratore di tutto il movimento della decrescita, l'ispiratore, come dire, filosofico, sembra essere quello di credere che sia sempre un modello scientifico a influenzare nascostamente la teoria economica. In generale, dal punto di vista del metodo politico, invece, per quanto ci riguarda, non si legge Marx per avere una grammatica con cui descrivere a posteriori e dogmaticamente le lotte sociali, come fa la corrente detta hysterical materialism, e qui faccio riferimento, insomma, a una corrente tipicamente anglosassone, vorrei dire. Ma lo si studia per vedere come i rapporti di produzione, il conflitto, abbiano dato forme sui processi dall'interno. Questo secondo me è il nostro tentativo, insomma, di cercare, come vedere appunto, i concetti, la teoria, siano plasmati dal conflitto, siano plasmati dall'interno. Il problema della sostanza del valore è anche filosoficamente e politicamente il problema della sua misura, e questo l'abbiamo già discusso in passato diverse volte. Si potrebbe dire che la matematica e l'economia politica esistono proprio perché c'è sempre qualcosa che sfugge alla misurabilità. L'economia politica non è che il tentativo di addomesticare l'eccedenza, di scendere a patti con il surplus, di catturarlo. Il capitale cerca di controllare la sostanza del lavoro vivo applicando metodi diversi, dispositivi diversi di misurazione. E sono queste, secondo me, le macchine della seconda sintesi a cui fanno riferimento Deleuze e Guattari nell'Antilipo, nel loro testo 72. Sono le cosiddette macchine di registrazione che tagliano i flussi delle macchine di produzione e che in ogni civiltà codificano e iscrivono sul corpo cifre diverse per estrarre più valore. Anche Marx, si è detto, appartiene a questa tradizione molto occidentale e aristotelica della misurabilità dell'essere, il tentativo di calcolare scientificamente con le sue formule plus valore. Comunque vale, bisogna ricordare che le formule di Marx non sono formule dell'equilibrio economico, ma sono al contrario formule che in un rovesciamento della logica italiana mostrano la simmetria intrinseca del capitale, che cercano di individuarne la crisi interna, la dismisura, come emerge nella famosa formula della caduta tendenziale del saggio di profitto. Rispetto alla teoria, alla crisi marziana, tutta oggettiva del capitale, l'operaismo interviene per avanzare una crisi soggettiva del capitale. Qui non serve ricordarlo come appunto l'operaismo rovesci la formula, non tanto dal punto di vista matematico, ma dal punto di vista veramente materialista delle nuove soggettività del lavoro. Ed è quindi l'eccedenza dei corpi, la dismisura del lavoro, a mandare la rivoluzione industriale out of joint al suo quadro, a produrre un trauma storico di portata globale, a spingere la rivoluzione del capitale verso il trasportismo e il capitalismo finanziario. Quello che il capitale tenta di misurare, controllare, catturare appunto questa potenza collettiva. L'eccedenza di cui parliamo non ha alcuno statuto metafisico, pregherei di spegnere il cellulare. Non ha alcuno, quando parliamo di eccedenza non vogliamo appunto sottoscrivere alcuna verginità metafisica, ma al contrario cerchiamo di rintracciarla sempre invischiata nel reale e alle prese col lavoro sporco della storia. Riguardo alla questione della misura e della dismisura, io con fare cantonatorio ho tentato di dividere alcune interpretazioni correnti intorno a questa questione appunto, e io divido in cinque gruppi: i puristi, i cronometristi, gli autonomisti, gli scambisti e gli accelerazionisti. I puristi sono coloro che non riconoscono il bisogno alcuno di studiare l'economia e i concetti marxiani per paura di peccare di economicismo, come Badiou, o che riconoscono le discipline economiche di una matrice teologica dalla quale non sembra esserci scampo, come Agamben nei suoi testi. L'unipotente destra, potremmo annoverare qui invece i cronometristi, che sono i compagni fedeli ad una supposta intrinseca razionalità dell'economia, coloro che calcolano il plus valore o l'orologio alla mano e solo dentro il recinto della fabbrica, e così pure i diritti del salario degli operai. Gli autonomisti riconoscono invece l'eccedenza del lavorativo al di là di ogni misura e razionalità economicista, l'intera metropoli come spazio produttivo e quindi l'autodeterminazione della soggettività prima di ogni diritto codificato. Gli scambisti sono invece coloro che sostengono più che mai una svolta monetarista all'interno del marxismo, ovvero l'egemonia della circolazione di moneta sulla produzione e la riduzione del valore a prezzo, e qui ad esempio si può portare in parte Harvey, Bello Fiore, cartellisti e circuitisti, di cui magari domani Marazzi vi potrà spiegare meglio. L'ipotetica sinistra, che non dobbiamo dimenticare, invece troviamo davvero quelli che si autodefiniscono accelerazionisti, di scuola postmoderna, che come le sette millenariste d'un tempo attendono la fede del capitalismo per ipertrofica esplosione. E qui ci sono Deleuze e Guattari in alcuni passaggi, il catastrofismo di Baudrillard, Virilio e la sua dromologia, e anche alcuni autori di questa rivista Collapse. Questo quadretto di famiglia secondo me è interessante per mostrare come alla fine la nostra posizione sia fondamentalmente abbastanza democristiana, abbastanza centrale. Perché il tentativo insomma è anche di vedere come a livello globale queste scuole di pensiero si siano formate e continuino a crescere, come dialoghino tra di loro. Quindi, dicevamo, l'operaismo non è mai partito dalla filologia marxiana, benché utilissima, ma dal potere normativo dell'antagonismo, capace di plasmare dall'interno le leggi del valore e trasformare quindi gradualmente anche le formule dell'economia politica. In altre parole, se si studia il concetto di valore, non è per lasciarlo libare in aria come un a priori, come astrazione astorica, ma per agganciarlo e concatenarlo sempre alla sostanza, alla carne, al lavoro. Anche qui è importante fare giusto un piccolo excursus. Vercellone, nel saggio che appunto è stato presentato anche nei materiali di questo Summer School, dal titolo La legge del valore nel passaggio dal capitalismo industriale al nuovo capitalismo, ripercorre la storia di questa critica della legge del valore lavoro a partire da Marx, oltre Marx, di Tony, fino al dibattito degli anni 90 sulla rivista Futuro Anteriore Multifood, si è detto appunto un dibattito che è partito parecchi anni fa. Quindi Vercellone poi estende questa genealogia contestualizzando la crisi della legge del valore lavoro all'interno della crisi del capitalismo cognitivo. Marazzi in qualche maniera ha fatto una storia parallela, seguendo la crisi della legge del valore lavoro in parallelo con la fine della convertibilità del dollaro con l'oro e l'ascesa del capitalismo finanziario, ovvero come l'idea della moneta sia stata usata a capitale per riappropriarsi e riappropriarsi del terreno di lotta dell'antagonismo. Poi anche più recente Fumagalli e Morini hanno tentato una teoria del valore vita all'interno del paradigma del capitalismo, e quindi rimando a un altro saggio che è menzionato anche su Ninometro, mentre Lazzarato nel suo ultimo libro ad esempio ha cercato, per quanto riguarda questa definizione del valore, ha cercato un Marx antecedente alla teoria del valore lavoro a porre il debito come forma primordiale del valore, ma rischiando, per quanto credo, di espellere in questo modo il cuore stesso del sistema marxiano, ovvero la teoria del plus valore e dello sfruttamento. Si tratta di una semplificazione che faccio, come dire, solo per uso di discussione, chiaramente molto semplificatorio. E poi anche per finire in Commonwealth di Arte Negri si ritorna a questa idea, a questa idea della concezione bicefala, in qualche maniera, del valore in Marx, dove soprattutto si spiega come sia necessario tornare all'idea del capitale come relazione sociale e accumulazione di relazioni sociali, e non già come semplice misura del tempo di lavoro, per capire le forme di produzione e valorizzazione del capitalismo odierno. Ho fatto insomma una mappa per chiarirci e poi comunque mettere in discussione la mappa stessa. E qui passa la parte sul gatto musdese, sul divenire gatto. E vorrei invece discutere alcune definizioni della co-ricerca, prima di passare a vedere come si possono appunto sviluppare nuovi modelli. Quindi, se si introducono nuovi modelli, non si sono i modelli teorici a formare l'antagonismo, quanto il contrario. Non si tratta semplicemente di studiare economia, di svelare i meccanismi economici di produzione e accumulazione del valore, ma di partire dalla natura politica di tale accumulazione. Come si suol dire, è importante non confondere la combustione di classe e scambiare per combustione politica. Non si tratta di fare solo la tassonomia della sfiga, il precario, il debitore, eccetera, ma di descrivere anche la topologia della resistenza e della potenza normativa, ovvero l'ipotesi di ricomposizione politica. Se si cercano nuovi modelli empirici della misura, della cartografia del valore, più aggiornati rispetto a quelli marxiani, e per mostrare come faceva Marx stesso il loro punto di crisi, ovvero laddove l'accumulazione raggiunge un limite, implode e apre nuovi piani. Quindi, nella co-ricerca, si intende che questi concetti si tengano insieme e si contengano l'uno nell'altro. Ovvero, io propongo di vedere come i modelli di valore siano, equivalgono a modelli di accumulazione, equivalgono a modelli di crisi, equivalgono a modelli di antagonismo e equivalgono a nuovi modelli di soggettività. Anche qui semplificando molto, in maniera molto definitoria, queste idee. A livello metodologico è importante capire come non sono le lotte ad adeguarsi ai concetti, ma il contrario. I concetti sono il guscio esterno dell'antagonismo, si plasmano nella lotta del lavoro vivo contro il proprio ambiente, che è la tensione della vita stessa con il proprio Umwelt. Non c'è contraddizione tra lotta e teoria, questo volevo ripetere solo per evitare appunto vecchi pregiudizi o, come dire, pettegolezzi di corridoio su questo rapporto fra antagonismo e produzione teorica. Come in ogni tradizione spinoziana, come abbiamo mostrato decenni fa anche da Canguilhem, maestro di Foucault, non c'è contraddizione tra vita e conoscenza, desiderio e tecnologia. Il capitale è ovviamente capace di trasformare il lavoro vivo in lavoro morto, il sapere vivo in un sapere morto. Ma conoscenza e teoria non sono sempre mere espressione del potere, ovvero sui dispositivi biopolitici, bensì sono in primis espressione della vita stessa. Anche per eliminare queste opposizioni binarie, tenterò di spiegare come il capitalismo cognitivo non sia in contraddizione con il capitalismo del debito, anzi ne prefigura l'infrastruttura marxistica su cui quest'ultima deve appoggiarsi. E qui vado a introdurre questo tentativo di mappare alcuni modelli di valorizzazione che oggi, insomma, fanno parte anche della cronaca quotidiana. Anche seguendo alcune intuizioni che ci sono in Foucault, Deleuze e Gattari, per citare autori che sono appunto limitrofi, sento di introdurre di descrivere il campo delle forze sociali in modo topologico e non quantitativo. I sistemi, quindi ho tentato di mappare quelli che si chiamano i sistemi di ranking e di rating. I sistemi di rating sapete benissimo cosa sono, perché sono appunto parte della cronaca quotidiana. E per tradurre in italiano questi termini direi che con rating potremmo dire valutazione. Le agenzie di rating sono agenzie di valutazione che danno, come dire, una graduatoria, danno dei voti a istituzioni, paesi, eccetera, eccetera. I sistemi di ranking sono sistemi di posizionamento che in maniera simile danno una posizione, come ad esempio i motori di ricerca tipo Google, eccetera, eccetera. Quindi partendo di vedere questi sistemi oggi in maniera parallela, come vengono usati empiricamente per la misura del campo di lavoro, del campo del valore, ma ovviamente anche per il controllo e la cattura del campo delle relazioni sociali che producono questo stesso valore. Quindi propongo quattro esempi di cui abbiamo anche discusso in passato. L'economia di citazione dell'università e l'economia stessa dell'università. L'economia di funzione della rete, l'economia di prestigio del mondo dell'arte, l'economia di fiducia dell'agenzia di rating. Quindi per motivi dispositivi poi si distingue tra ranking macchinico e rating politico, tra reti sociali informali e apparati istituzionali, ma in realtà si tratta forse dello stesso modello, di diverse incarnazioni di un stesso diagramma macchinico. Quindi, dicevamo, per ranking si intende la posizione in una determinata scala secondo una procedura oggettiva, un metodo, un algoritmo, come accade nella valutazione delle riviste universitarie, nei risultati del motore di ricerca Google o nel calcolo del numero di follower e friends su Facebook e Twitter. Per rating, invece, si intende la posizione in una scala secondo un sistema di valutazione molto soggettive, basate sul riconoscimento, fiducia e appoggio da parte dei soggetti con i quali si è costruita una complessa rete di relazioni. Si vede il mondo dell'arte, ma anche le agenzie di rating internazionali, di rating, che offrono la loro valutazione agli investitori in una trama che è squisitamente politica, basata su mostruosi e completi interessi. Quindi definiamo il primo come diagramma macchinico, perché sottintende l'uso di procedure codificate, e il secondo come diagramma politico, perché sottintende l'antica arte, tutta politica di costruzione di consenso, fiducia e alleanze sociali sulla base di rapporti informali. Perché vorrei mettere a fuoco qua il più possibile l'intero campo sociale di quello che chiamo la bestia collettiva, ovvero spazio fluido molteplice della metropoli. Ovviamente la rete globale e i suoi social network sono l'esempio migliore per esemplificare oggi la gigantesca rete di produzione di relazioni sociali. In scala minore, ma con importanti sviluppi economici, ritroviamo questa rete anche in altri esempi, come può essere il mondo dell'arte, l'università e diverse microistituzioni. Ma la maglia delle relazioni sociali costituisce la sostanza di istituzioni, anche la sostanza di istituzioni apparentemente granitiche, appunto. Se l'università e le agenzie di rating mostrano tutta la rigidità delle gerarchie istituzionali del potere economico-politico, la loro costituzione è un po' così diversa da quella delle metropoli. Quindi, quattro esempi, dicevamo. Il primo, l'economia di citazione dell'università. È stata l'università tedesca di fine 800 il luogo in cui dove si introduce per la prima volta un sistema di ranking delle pubblicazioni e quindi degli autori, tracciando e calcolando il numero e l'impiego delle citazioni bibliografiche. Più citazioni, maggiore l'importanza accademica di un dato testo. Come è ben noto, ogni ricercatore universitario è ancora oggi catturato in questo dispositivo di misura, che decide la sua carriera e il suo gradiente di competizione. Questo sistema di ranking attraversa oggi l'intera economia universitaria. Insieme ad altri indici viene usato per misurare il valore complessivo dell'università e il loro prestigio nelle graduatorie sociali, nelle graduatorie globali, scusate. Come si legge soprattutto nelle recenti cronache angloamericane, una simile rete di valorizzazione va ad incidere pesantemente sullo stato sociale di una data università, sulle tasse di iscrizione e quindi direttamente sul debito studentesco. Quindi si potrebbe dire, affermare che il debito studentesco è il rovesciamento di queste piramidi cognitive dei sistemi di ranking, dei sistemi di valutazione, riproducendo segmentazioni e gerarchizzazioni economiche in modo a questi speculare. Il secondo esempio è il motore di dell'economia della rete. Ad esempio il motore di ricerca Google nacque esso stesso, ovvero applicando il diagramma usato per misurare le pubblicazioni accademiche, quindi applicando quel modello sviluppato all'interno dell'università all'intero ipertesto web. Di base, l'algoritmo di Google calcola automaticamente il valore di ogni link web e decide dell'importanza e visibilità di un dato documento in base al numero e alla qualità dei link che puntano ad esso. L'algoritmo PageRank di Google può essere assunto come diagramma empirico dell'accumulazione di valore nel capitalismo cognitivo, come tentativo insomma, di un diagramma empirico. In maniera simile a quello che fece Alquati nel 63 con la sua idea delle informazioni valorizzanti all'interno della fabbrica cibernetica che lui definiva e descrisse studiando l'Olivetti. Più in generale oggi Internet mostra finalmente tutta la sua dimensione sociale, se guardiamo ad esempio a quella che è insomma, la prassi quotidiana di social network come Facebook e Twitter, dove in maniera simile, esattamente simile all'algoritmo di Google, si stabilisce, come dire, della visibilità, dell'importanza, del prestigio di una persona, di una compagnia, di un'impresa, a seconda quello che è il numero di link, di follower, di amici, eccetera, eccetera. Il terzo modello che potrei citare è quello del mondo dell'arte, che in qualche maniera è interessante perché si basa su mediazioni molto informali, che hanno delle ricadute economiche enormi per quanto riguarda case d'aste, quindi come dire è un sistema che si basa su questi meccanismi verticali di accumulazione che partono da quelli che sono appunto anche lavoratori o microgallerie o microartisti che poi producono come dire, un vortice, una piramide di valore che alla fine arriva a quelli che sono gli apici delle speculazioni finanziarie delle case d'aste, come so. Quindi, non so che non sia importante soffermarci molto su questo. Invece il terzo modello è il modello economia di fiducia delle agenzie di rating internazionali. Le agenzie di rating internazionali mostrano a livello geopolitico meccanismi simili a quelli che abbiamo tentato di spiegare ad altre scale. Nelle recenti cronache della crisi sappiamo bene come il destino del debito pubblico sia nelle mani di agenzie di rating private, bacio armato di giganteschi interessi finanziari che così influenzano il destino di intere nazioni. Si potrebbe dire che gli apparati istituzionali e politici messi in piedi da queste organizzazioni rappresentano in modo più chiaro il sostrato macchinico dell'economia del debito, poiché il gradiente di speculazione sul debito dipende dalla cifra di fiducia che viene affibbiata more numerico ad una data intesa nazione. Ma soprattutto l'amplificazione mediatica degli annunci di declassamenti conseguenti storia collettiva a fare di queste agenzie vere e proprie macchine di governance, politica e geopolitica. Lo statuto di queste agenzie è istituzionale, ma gli effetti sono completamente nella sfera del linguaggio e degli atti performativi, se vogliamo. Se è vero che quando vengono denunciate negli Stati Uniti, procedono le proprie decisioni di rating come libera opinione, appellandosi al primo emendamento. È una curiosa machiavellica coincidenza di atto linguistico, atto economico e atto politico. Questi sono insomma quattro modelli che ho tentato di abbozzare, scusate per aver letto, ma credo che sia stato meglio per me, per questione di chiarezza. E poi l'ultima parte insomma di queste note era il tentativo di mostrare come tutta oggi l'economia del debito, di cui magari forse domani chiaramente Lazzarato e Marazzi riusciranno a spiegare meglio, per quanto mi riguarda è interamente, organicamente inserita in questa incredibile macchina, in questo capitalismo macchinico, cognitivo, tecnologico. Quindi è questa proposta di discussione che anche faccio, di vedere come il debito, come sia in qualche maniera questa incredibile struttura macchinica e tecnologica fatta di procedure formali e informali, più o meno tecnologiche, che permettono poi oggi l'economia del debito di seguirci, insomma, di infilarsi in ogni pertugio, di diventare pervasiva e cronica. E qui mi fermo.